spegni la luce. Proprio questo. Ecco, così va bene. Bentrovati, buona settimana, come state? Voi sapete che ci vediamo lunedì e venerdì perché il giorno 5 siamo interdetti dalla possibilità di accedere a questi spazi perché diversamente occupati, e quindi questa settimana ci incontreremo due volte. Ciò detto, affrontiamo, lasciando un attimo in stand by la conclusione, si fa per dire conclusione, della parte sulla leadership, riprendiamo un po' alcune considerazioni che avevamo in parte già fatto sul clima quando avevamo affrontato il problema della cultura organizzativa e della qualità. La prima considerazione che va fatta è che il clima rispetto alla cultura è estremamente più, si dice, volatile, no? Quindi è mutevole, e quindi è un fenomeno, appunto, clima, riconducibile agli aspetti atmosferici, che però connota bene determinati momenti dell'organizzazione. E si dice, vedete, che è un fenomeno multidimensionale, quanto concorrono più cause che producono determinati effetti. Poi nel corso della trattazione vedremo in che cosa si sostanziano. È una variabile soft, cioè leggera, e segniamo tutta la differenza rispetto alla cultura, che è considerata una variabile hard, quindi pesante. Inoltre, in letteratura sono stati distinti tre tipi di variabile, o meglio, sono stati classificati i lavori sperimentali in base all'impostazione di metodo che è stata data nel procedere metodologico, nel procedere della ricerca sperimentale. Quando appunto la variabile clima dipende dagli effetti di atteggiamenti e comportamenti delle persone all'interno dell'organizzazione, quando la variabile è invece indipendente, quindi determina determinati atteggiamenti e comportamenti, quindi in questo caso, vedete, la variabile indipendente clima può essere, fra virgolette, manipolata, dove la manipolazione del clima è un esercizio non solo pericoloso, ma anche abbastanza imprudente e difficile. La variabile indipendente del clima può essere quando si realizza un evento, e quindi quell'evento può, nelle considerazioni che stiamo facendo, avere un determinato effetto positivo sugli atteggiamenti, e quindi dovrebbe determinare una serie di comportamenti conseguenti. Oppure variabile interveniente, che è una mediazione tra il comportamento individuale e il comportamento organizzativo. La variabile interveniente starebbe, insomma, a metà fra la dimensione plurima organizzativa e la dimensione soggettiva individuale. Vuoi dire qualcosa?
Sì, volevo dire che a questa distinzione, che può sembrare molto complessa, dietro questa distinzione ci stanno numerosi anni di studi e di ricerche sul clima, e in particolare quando si affronta il tema del team organizzativo si fa riferimento sempre a chi in qualche modo ha definito il clima, il concetto di clima, mutuando la metafora del clima meteorologico. E quindi siamo nel 1939, Lewin, Lipit e White, che studiando gli effetti degli stili di leadership sul gruppo scoprono che c'è una dimensione che in qualche modo interviene nel definire appunto un certo stile di leadership. Leggiamo cosa scrivono Lewin, Lipit e White. Una proibizione o una meta da raggiungere possono... Levin, sì, scusami. Una proibizione o una meta da raggiungere possono giocare un ruolo essenziale nella situazione psicologica senza tuttavia essere chiaramente presenti alla coscienza. Lo stesso è vero in particolare per ciò che riguarda l'atmosfera sociale generale, il suo essere favorevole, ostile o tesa. Tuttavia spesso ci si accorge dell'importanza di ciò solo quando tale atmosfera ha subito dei mutamenti.
E qui bisogna fare attenzione. Perché? Perché Levin sottolinea questo aspetto della percezione, lui la chiama dell'importanza, il salto, insomma, dal punto di vista percettivo, si realizza quando interviene, viene dentro, intervenire, quando interviene a livello di piccolo gruppo, non dimentichiamo che siamo in una dimensione di small group, quando interviene un cambiamento, un mutamento per qualche ragione, perché appunto è stata manipolata una variabile indipendente che determina sui comportamenti degli individui determinati effetti. L'etimo sarebbe atmosfera, no? Atmosfera sociale, vedete, che poi nel linguaggio diffusosi in letteratura ha preso il nome appunto di clima organizzativo o clima psicologico, come voi trovate ben distinto nel vostro volume.
Sì, quindi diciamo, siamo agli inizi del Novecento quando così viene evidenziato questo fenomeno. La gran parte degli studi sul clima poi vengono, come dire, emergono soprattutto intorno agli anni 60. Negli anni 60 si fa un gran parlare di clima e si innesca tutta una serie di dibattiti sul fatto che il clima sia o meno una variabile dipendente, e quindi abbiamo tutta una serie di ricerche che si concentrano a cercare di capire quanto questa variabile sia effetto di atteggiamenti e comportamenti, oppure una variabile indipendente, e qui abbiamo tutto un altro filone di studi e di ricerche. E infine, credo intorno agli anni 60, metà degli anni 60, appunto uno studioso introduce il concetto di clima come una variabile interveniente. Questo dal punto di vista della ricerca sul clima ha degli effetti e delle conseguenze molto importanti, ha effetti sia sulle ricerche perché chiaramente cambia la prospettiva di ricerca, ma anche sugli strumenti e sulle applicazioni che si fanno del concetto di clima all'interno delle organizzazioni. Concetto di clima che chiaramente deve avere un risvolto applicativo, perché le ricerche va bene, quindi cercare di capire, no, le relazioni tra le variabili eccetera, no? Però di fatto poi le aziende, le organizzazioni hanno delle esigenze molto pratiche, molto concrete, no? E quindi sono interessate a conoscere come Il clima può avere effetti sul funzionamento organizzativo e quindi quali sono gli effetti sull'ottimizzazione del lavoro, sul raggiungimento degli obiettivi, sul miglioramento delle condizioni di lavoro e comunque diciamo sempre un lotto di ricerche che in qualche modo si concentrano molto sull'interno dell'organizzazione, no? Sulla performance interna dell'organizzazione e quindi in termini appunto di clima organizzativo. Rimane anche nel concetto di clima ereditato dal clima meteorologico questa idea che della variabilità. Come l'atmosfera, quindi come il clima meteorologico può essere molto variabile, nel senso che ci possono essere dei cambiamenti climatici molto rapidi e anche molto repentini, no? Da un giorno all'altro, anche il clima si porta dietro questa variabilità, che è una grossa differenza ad esempio con quello che abbiamo visto rispetto alla cultura, perché la cultura organizzativa invece è, a differenza del clima, molto stabile e nella sua stabilità, no, è anche, abbiamo detto, la sua forza e se vogliamo anche la sua rigidità. Nel clima organizzativo invece la variabilità, il fatto che possa essere molto mutevole, quindi che in qualche modo ci possa essere ad esempio un evento specifico che va a perturbare gli equilibri di clima all'interno di un gruppo, e quindi diciamo, è un aspetto molto caratteristico e molto interessante del clima organizzativo. Il problema del clima, anche qui sempre a differenza della cultura, abbiamo detto che non esiste una cultura buona o cattiva, no? Esiste una cultura e nella misura in cui esiste quella cultura organizzativa alla fine è una condizione per cui quell'insieme di persone si è dato o ha trovato delle soluzioni a dei problemi e quindi in qualche modo se quelle soluzioni hanno funzionato e quel gruppo è riuscito a sopravvivere rispetto ai suoi problemi, allora evidentemente quella cultura è di per sé efficace, efficiente, no? Indipendentemente dal fatto che possa essere definita dal punto di vista etico buona o cattiva. È chiaro, anche le organizzazioni mafiose, ad esempio, hanno una loro cultura ed è una cultura molto forte. È chiaro che a noi la cultura organizzativa delle organizzazioni criminali la consideriamo una pessima cultura, ma se noi guardiamo dal punto di vista del fenomeno possiamo dire che quella è una cultura molto forte, molto radicata, molto rigida e che, guarda caso, proprio per la sua rigidità probabilmente deve la sua rigidità alla persistenza, no? Alla continuità che riesce ad avere. Per il clima invece noi possiamo esprimere dei concetti valutativi, cioè possiamo valutare in parte il clima e spesso anche lo riconosciamo. Quando entriamo in un'azienda, quando entriamo in un'organizzazione, quando entriamo in un contesto, in un gruppo, percepiamo un certo clima che definiamo buono quando ad esempio le relazioni fra le persone sono cordiali, oppure definiamo cattivo quando invece vediamo che all'interno di quel contesto le persone non vanno d'accordo, sono scontrose o hanno certi comportamenti che ci fanno ritenere che in quel contesto, in quel gruppo, il clima non sia favorevole.
Facciamo qualche esempio. Se voi entrate in un'azienda, no? E in quello che dovrebbe essere il luogo preposto appunto ad accogliervi, no? Front office, la reception, chiamatelo come volete, si verificano determinati fenomeni, beh, già quello è un pessimo segnale. È un pessimo segnale di tante cose, di cattiva formazione, di cattiva qualità, prima di tutto, di cattiva formazione, di scadente qualità, fra virgolette, delle risorse umane, del personale, magari non di, delle persone in sé, ma delle loro prestazioni in quel contesto nel quale dovrebbero assumere atteggiamenti e comportamenti più consoni. Però non è necessario che queste persone si esibiscano, si fa per dire, no? O esibiscano particolari comportamenti distonici, come potrebbe essere una scenata, un conflitto fra di loro. Perché? Perché il segno può essere dato anche dalle rigidità che quell'organizzazione applica nei confronti del, tra virgolette, cliente esterno. Quando voi vi affacciate a un'organizzazione, a qualsiasi titolo, voi siete un cliente esterno. Siete un cliente anche se andate a fare un colloquio di selezione, anzi, siete un cliente che dovrebbe essere considerato privilegiato, importante, perché poi esporterete un certo tipo di impressione, si dice, no? Quindi tutta una serie di percezioni che rendono il quadro dell'azienda e dell'esperienza che avete fatto positivo o negativo. Io vi racconto brevemente due esperienze di un lontanissimo passato. Era l'epoca in cui a Milano c'erano, a Milano e non solo a Milano, in molte aziende c'erano brigate rosse. E io sceso dal treno, ho preso il taxi e dissi piazzale Zavattari. Piazzale Zavattari era, e penso sia ancora, la sede della SIT Siemens, dove io andavo a sottopormi a un colloquio di selezione. Strada facendo, l'autista mi guardava nello specchietto retrovisore, io vedevo che mi guardava e io mi sono detto, se questo cosa vuole, no? E quando siamo arrivati circa a piazzale Zavattari, mi ha detto, lei va a un colloquio di selezione, vero? Si vede che era talmente spaventato che inequivocabilmente io ero quello. Sì, sì. Bene, cioè, si sappia regolare, perché lì ci sono le brigate rosse. E dice, la settimana scorsa sono volate dal settimo piano delle macchine da scrivere. Bene. Vabbè, strano, no? Centro direzionale, brigate rosse, no? Come è possibile? E dice, io sono consigliere comunale del Partito Comunista al comune di Milano, se vuole lascio il biglietto, grazie, so cosa farne, comunque grazie. Sono entrato e ho trovato la tipica, diciamo, situazione di un bunker, no? Di un posto blindato, in cui al front office, con modi abbastanza aggressivi e sgradevoli, mi hanno chiesto di farmi identificare, di me. Dovevano identificarmi, se io sono quello, mostrato carta d'identità, hanno guardato, squadrato, mi hanno messo in una sala d'attesa, dopodiché ho atteso, si sono informati, poi mi hanno detto settimo piano, ho detto giusto quello. Ecco, sono salito e il tutto, dunque settimo piano, poi dice giri a destra, terza, quarta porta, quella che è ancora a destra, eccetera. Non c'era nessuno, no? Un luogo completamente vuoto. Poi c'era in questa sala d'attesa, così anticipo alcune cose del colloquio di selezione, no? C'era un uomo nero tipo Bacolo, no? Vestito tutto di nero, piccolo, con gli occhiali neri, grassoccio, il quale faceva finta di leggere con un atteggiamento, no? atteggiato a uno che pensava molto, no? E mi guardò di brutto perché ha detto: questo è un mio concorrente. In effetti era vero, ma l'errore, vedete, lì è di chi convoca e sovrappone due candidati. Bisogna sempre evitare di sovrapporre i candidati per evidenti ragioni, anche perché poi quello non era un posto alto, ma non era nemmeno un posticino, no? Quindi bisogna appunto evitare. Mi siedo e dopo un po' tuona una voce il mio cognome. Io dico: Tom, ma non era lui prima di me. E infatti lui è saltato subito dalla sedia, così mi ha detto: vado via. Io ho guardato e ovviamente mi sono affacciato alla porta e insomma a metà corridoio c'era un uomo nero, vestito di nero, ricorderò sempre il controluce, non percepivo bene perché c'era la luce che entrava e faceva specchio sul linoleum del pavimento, no? E niente, così, con tutto un modo di fare estremamente formalistico e anche abbastanza respingente, sgradevole, mi ha accolto. Allora si dice clima, no? Io ho capito che lì il clima non era uno dei migliori, certamente i segnali non erano di un clima disteso, non era di un'accoglienza, come direste voi, friendly, no? Via dicendo. Qualche semestre dopo, forse meno di un semestre, invece sono andato a Leni. Tutt'altra roba, lì mi avevano pagato il treno, ancorché in prima classe, ma a Leni mi hanno pagato l'aereo. Lì nessuno mi è venuto a prendere, a Leni sono venuti a prendermi all'aeroporto e mi hanno portato in azienda. A Leni, quando sono entrato al front office, mi hanno detto: buongiorno, ben arrivato. No, che, insomma, è un bel modo, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, e subito io ho capito, e oggi sono qua, ho capito che lì il clima era un buon clima, e oggi sono qua a raccontare queste cose. Quindi capite l'importanza del clima, delle esperienze che si fanno all'interno di un'organizzazione. L'importanza è data dal fatto che poi la gente ne parla, racconta. Allora, se un domani voi andrete a fare un colloquio di selezione, sarete trattati bene, tra virgolette, riferirete poi un'immagine e trasuderete consenso nei confronti di questa organizzazione. Se invece verrete trattati in modo così diffidente, dubbioso, respingente, indipendentemente da quelle che possono essere le intenzioni dell'organizzazione nei vostri confronti, è inevitabile che passiate una parola negativa nei confronti di esperienze estremamente facenti. Quindi le variabili che concorrono a creare percezioni climatiche sono diverse, ma il risultato è uno, cioè è un fenomeno percettivo che si realizza, una rappresentazione che si realizza nelle menti delle persone.
Un'altra differenza tra il concetto di cultura e il concetto di clima, quindi veniamo anche un po' a questa distinzione, è quello di sul fatto che per il clima esistono numerose definizioni, mentre per la cultura noi comunque facciamo riferimento alla definizione di Shine, che oramai, diciamo, è quella che abbiamo in qualche modo quasi univocamente adattato, anche se poi in realtà ci sono state delle ricerche che hanno spostato il concetto di cultura più sul significato, sul senso, e quindi diciamo anche lì chiaramente ogni autore ha poi personalizzato la sua definizione di clima. Di cultura, ma diciamo, per quanto riguarda il clima voi troverete una miriade di definizioni, e questa miriade di definizioni dipende da sostanzialmente in quale prospettiva lo studioso, ricercatore si mette. È chiaro che noi possiamo considerare il clima come un qualcosa che riguarda solamente le persone, quindi quello che le persone hanno in termini di rappresentazione di determinate variabili all'interno di un contesto. In questo caso il clima è un clima che definiremo clima psicologico, concentrato, cioè prevalentemente presente nella mente degli individui. Parleremo invece di clima organizzativo quando ci concentriamo su la media delle percezioni, no? Su qualcosa che riguarda, lì dice una caratteristica reale, in realtà pur non essendo visibile è però intersoggettivamente percepibile, e quindi diciamo è una caratteristica che si manifesta nell'ambiente in cui le persone agiscono e interagiscono.
La caratteristica reale è data dal fatto che trovi una vigilanza in divisa con la pistola che non si comporta in termini di accoglienza in modo accogliente. Accoglienza, accogliente, no? Se tu sei alla reception, cosa devi fare? Devi accogliere. Dov'è la mia amica? Ecco, no? C'è la radice cum, no? Accogliere. Insomma, se invece tu ti comporti in modo poliziesco, non accogli, fai qualcosa di diverso, verifichi, no? Cioè, ma è più importante accogliere o verificare? Voi direte, ma lì c'avevano le brigate, sì, ma c'era le brigate rosse, c'erano dentro, no? Non è che uno arriva a fare un colloquio di selezione presentandosi sotto mentite spoglie e poi, no, anche perché comunque sì, non è che ti fanno portare armi, cioè non hai la possibilità di portare dentro cose, eccetera. Quindi, e comunque, voglio dire, i tempi, per quanto difficili, non elicitavano un approccio così aggressivo. A Leni non c'era. Ecco dove sono gli elementi reali rispetto agli elementi psicologici. L'elemento psicologico è l'elaborazione che ciascuno poi può fare di quell'esperienza, che ha una certa variabilità, però è pur vero che c'è uno zoccolo duro che diventa una caratteristica di quell'organizzazione. Il fatto intersoggettivamente percepito in un certo modo. Quando ad esempio noi parlassimo, se ci poniamo nella prospettiva appunto di considerare il clima dell'Università di Trieste, probabilmente facciamo riferimento ad alcuni indicatori rispetto a, che so, a Udine, a Padova, è vero, Venezia. Un indicatore è anche un dato fisico che può essere l'accoglienza data dal mare per chi ha una considerazione positiva delle città di mare, allora vede, però all'università non vai perché c'è il mare, vai per studiare. Allora che cosa guarderai? Guarderai le distanze, e poi che cosa guarderai? Guarderai come gira la vita, guarderai che cosa accade in mensa, non so, in luoghi di ritrovo, nelle sale studio e via dicendo, no? Perché voi andate a studiare in generale certe volte, nonostante le condizioni terzomondiste, come io a volte le chiamo, no? Perché? Perché in generale c'è una certa atmosfera, è vero? Andate o non andate in generale? No, ma dice, ma lei si faccia gli affari suoi. Ecco, allora. No, ma rispetto a altri luoghi dove si studia in modo diverso, perché? Perché l'atmosfera è di un certo tipo.
Bene. Allora, diversi approcci sullo studio del clima sono stati classificati appunto sulla base di quanta importanza danno all'ambiente, quindi alle caratteristiche fisiche ma anche psicosociali di un contesto, e quanto importanza si danno invece alla dimensione soggettiva psicologica della persona. Quindi, se il comportamento è funzione di ambiente e persona, noi abbiamo, per quanto riguarda lo studio del clima, quattro approcci: l'approccio strutturale, l'approccio percettivo, l'approccio interattivo e l'approccio detto culturale. Su questa distinzione, poi noi, come dire, rispetto a questa distinzione, poi ad esempio abbiamo strumenti che indagano il clima, che possono essere anche molto diversi, quindi che possono concentrare l'analisi delle variabili climatiche più sulle dimensioni, fra virgolette, ambientali. Quindi direi più sulle dimensioni organizzative e complessive, e invece che sulle dimensioni individuali, quali ad esempio la motivazione o la soddisfazione. Per darvi un'idea di come i diversi approcci si concentrano nell'analisi dello studio del clima, noi abbiamo l'approccio percettivo, che predilige quindi le dimensioni individuali. Abbiamo l'approccio strutturale, che invece ritiene che il comportamento delle persone è soprattutto funzione della variabile ambiente, quindi dà un peso maggiore alla dimensione ambientale. E poi abbiamo degli approcci misti, no? Quello interazionista e quello culturale, che in qualche misura concentrano, danno più o meno lo stesso peso alla dimensione percettiva ambientale, non solo, ma si concentrano anche sulle relazioni che ci sono tra i diversi approcci, quindi tra la dimensione individuale e la dimensione aziendale. Questo può sembrare una classificazione un po' rigida, un po' teorica, però in realtà dal punto di vista applicativo ha delle conseguenze molto importanti. Una di queste è che noi, ad esempio, utilizziamo, o meglio, oggi non utilizziamo più gli strumenti e le modalità di indagine di clima che si usavano negli anni 60, proprio perché difettano per essere eccessivamente polarizzate o sull'aspetto strutturale o sull'aspetto percettivo, e per cui oggi come oggi molte delle ricerche sul clima, che poi di per sé ha conosciuto anche un'evoluzione terminologica, oggi si parla meno facilmente di clima, si parla più di benessere organizzativo, come vedremo, ma termini di clima è si predilige appunto questa dimensione intermedia, quindi che riguarda sia l'approccio interazionista che è l'approccio culturale, cioè si va a capire qual è la relazione tra le percezioni e l'aspetto ambientale. Quindi ci interessa capire all'interno dell'analisi come si strutturano i diversi contesti. Abbiamo detto che non c'è una definizione di clima, però noi la diamo lo stesso perché in qualche misura è la definizione del... ci dà l'occasione anche di citare, credo, la persona che ha portato la psicologia del lavoro in Italia, no? Enzo Spaltro, che appunto sul clima ha fatto diversi studi e ha scritto molte cose interessanti e anche molto belle, e che dice che il clima di un'organizzazione o di un gruppo è ciò che è un dato numero di individui pensano e sentono riguardo alle modalità di interazione reciproca. È un giudizio variamente condiviso, in parte descrittivo e in parte valutativo, soggetto a mutamenti di origine interna o esterna, su ciò che succede nel tempo e nello spazio ad un gruppo nel suo complesso, sia per ciò che concerne il funzionamento esterno, sia per ciò che riguarda il rapporto con gli altri gruppi dell'organizzazione.
Ecco, vedete che ritorna il concetto di mutamento. Non sembri paradossale che il clima si percepisce di più quando cambia. Se voi guardate fuori c'è il sole, ma se il sole è oscurato da una nuvola, noi percepiamo subito che c'è qualcosa di cambiato, la luce, eccetera. E così nei climi psicologici o organizzativi. Così avviene la stessa cosa, no? Avviene la stessa cosa, perché? Perché è proprio il salto fra ciò che era prima e ciò che è dopo che determina la percezione dell'aspetto che chiamiamo, del fenomeno che chiamiamo appunto clima. E in chiusa di questa definizione vedete ciò che concerne il funzionamento interno di un gruppo, ma anche di quel gruppo con gli altri gruppi dell'organizzazione. Quindi noi possiamo avere dimensioni di clima diverse in funzione della strutturazione dell'organizzazione. Ci può essere un clima che investe tutta l'organizzazione, abbastanza omogeneo, ci possono essere tante realtà climatiche, subclimatiche o addirittura controclimatiche, cioè una diversa dall'altra, interna alla stessa organizzazione. Ricordate che anche per le culture abbiamo parlato di subculture e di controculture. Clima è talmente labile che si coglie immediatamente quanto può essere diverso, avverso, consenziente, consono, eccetera.
Come vedete, questa è una definizione molto complessa, no? Complessa perché cerca di far star dentro tutta una serie di aspetti che cercano di definire un qualcosa che di fatto risulta appunto di difficile definizione se noi non assumiamo, come dire, una se non prendiamo un certo termine di una posizione su ciò che vogliamo indagare. In parte il clima intercetta le dimensioni organizzative, quindi la dimensione culturale, in parte intercetta la dimensione individuale, quindi la dimensione di soddisfazione e motivazione, quindi gli aspetti individuali delle persone, e chiaramente il mix o le dimensioni su cui noi ci concentriamo poi alla fine riescono a raccontarci o meno quello che è il clima in termini di definizione. Però è anche vero che dal punto di vista così fenomenologico le persone, quando parliamo di clima organizzativo, non hanno bisogno di tante definizioni, perché il fatto di percepire un certo clima buono o cattivo in qualche misura è un'esperienza che le persone vivono, sentono appunto dal punto di vista fenomenologico abbastanza concretamente. Lo sentono ancora di più quando quel clima è o negativo oppure subisce un certo mutamento, cioè a dire che spesso il clima buono viene dato per scontato, viene considerato un elemento osservabile ma che rimane sotto traccia all'interno del funzionamento dei gruppi. Mentre molto spesso è facile riconoscere un clima negativo, oppure molto spesso è facile riconoscere quello che è un cambiamento climatico, quindi un cambiamento di status, no, all'interno di un gruppo, e di questo le persone acquisiscono notevole consapevolezza che appunto e questo rende questo concetto, questo costrutto, questo fenomeno di clima molto interessante per quanto riguarda poi gli aspetti di intervento nelle organizzazioni, perché al di là del fatto che noi possiamo o non possiamo studiare il clima in termini di variabili dipendenti, indipendenti eccetera, però noi spesso abbiamo l'esigenza di utilizzare le conoscenze che ci provengono dal contesto scientifico in termini applicativi per intervenire sul clima, quindi per cercare di migliorare i contesti lavorativi.
È un'altra considerazione. Questa dice Spatro non parla di percezioni, parla di giudizio, variamente sentono, pensano. In effetti il clima è un derivato di percezioni, c'è chiaramente anche una quota di elaborazione cognitiva che produce quota di valutazione di merito, clima buono, clima cattivo, sto bene, sto male. Questo è il processo, il ragionamento che sta sotto il fenomeno che chiamiamo clima e che va ovviamente tenuto presente e che va richiamato, perché altrimenti non si giustifica la ragione per la quale questo nasce in un contesto di studi psicologici, anche se ormai viene utilizzato dal resto del mondo in termini di applicazione di ricerca e anche di intervento nelle organizzazioni. Se voi mi chiedeste ma quanto, come eccetera si applicano queste cose, come fra poco vi diremo, si applicano male, ormai poco concetti di clima, perché insomma c'è stato un rimescolamento in una dimensione più ampia che è quella di benessere, e tuttavia molte volte si sono confusi studi di clima con altre survey interne all'organizzazione che potevano riguardare genericamente aspetti dell'organizzazione senza una finalità ben precisa, cioè quella di rilevare variabili che concorrono in quel modello che è riconducibile al clima. e dopo un po' di variabili che vanno nel clima ve le diciamo. Vai.
Allora, riepiloghiamo la differenza tra clima e cultura, così abbiamo una un ripasso di quello che appunto è la cultura e anche una definizione migliore di quello che abbiamo detto sul clima. Allora, il clima è una percezione condivisa, la cultura invece è una risposta interiorizzata e quindi risponde a uno o più bisogni, no? I bisogni organizzativi, e se vogliamo, abbiamo detto, le funzioni della cultura sono l'adattamento al mondo esterno, l'integrazione all'interno, e invece l'integrazione all'interno e la riduzione dell'ansia. Ha un basso livello di astrazione il clima, mentre la cultura ha un alto livello di astrazione. Abbiamo detto che la cultura sono assunti di base che sono inconsci, addirittura utilizziamo il termine inconsci anche se non lo usiamo in senso freudiano, ma in senso proprio di non consapevoli, mentre il clima in qualche modo si percepisce. Abbiamo detto che si percepisce proprio quando cambia, oppure quando non è positivo. Possono esistere più climi nella stessa organizzazione, più climi diversi quindi nella stessa organizzazione, mentre la struttura della cultura tende a essere abbastanza ampia, e anche se possiamo riconoscere all'interno alcune sottoculture. Però la differenza, ecco, qui è sostanziale, è che di climi ne possiamo avere molto vari anche all'interno della stessa organizzazione. Tanto è vero che anche spesso osserviamo che in uffici diversi della stessa organizzazione o in reparti diversi della stessa organizzazione il clima è qualitativamente diverso. Il clima riguarda l'integrazione interna, quindi delle volte si definisce il clima anche clima interno. Vi prego di non utilizzare percorsi di affermazione clima esterna, che peraltro è infelice sotto tutti i punti di vista, perché il clima esterno non esiste. Però abbiamo registrato ad esempio che al termine di un percorso di cura una struttura ospedaliera faceva compilare al paziente in dismissione un questionario per la valutazione del clima esterno. Che cosa sia il clima esterno non si sa, no? Ma immagino che evidentemente la bassa conoscenza da parte di chi ha strutturato quel questionario, per bassa conoscenza appunto in termini di del fenomeno clima, l'ha portato a concludere che se esiste un clima interno esiste anche un clima esterno. In realtà in quel questionario si valutava come era il questionario di customer satisfaction alla fine, cioè si valutava come il paziente aveva letto alcuni aspetti organizzativi, se era stato trattato bene, se era stato adeguatamente supportato dallo staff, eccetera eccetera. Quindi non esiste il clima esterno, esiste il clima interno, no? Quindi esiste il clima, che peraltro si riferisce semplicemente a una funzione di integrazione all'interno dei contesti lavorativi, no? Quindi serve a integrare il gruppo. Mentre appunto abbiamo detto che la cultura ha questa funzione anche di adattamento con l'esterno. È instabile ed è quindi il clima è fondamentalmente instabile, quindi può variare anche improvvisamente. La cultura invece abbiamo visto che è tendenzialmente stabile, anzi piuttosto rigida. è relativamente consapevole, quindi in qualche modo abbiamo detto che il clima è consapevole, è presente alla consapevolezza delle persone, e spesso appunto dal punto di vista lavorativo questa consapevolezza influisce sulle scelte decisionali, poi delle persone all'interno dei diversi contesti lavorativi, perché in un clima cattivo le persone difficilmente si trovano bene, anzi spesso vanno, le persone quando possono lasciano i contesti in cui hanno la consapevolezza che il clima non è buono. E invece appunto la cultura, abbiamo detto che proprio una delle caratteristiche è l'inconsapevolezza, cioè la capacità degli assunti di base di lavorare senza che siano presenti alle persone. Il clima si diffonde in modo informale, può essere cambiato e non insegnato, quindi non c'è un'educazione al clima, mentre la cultura viene insegnata. Abbiamo detto che un nuovo soggetto, una nuova persona che entra nel contesto organizzativo impara qual è la cultura, perché se non lo impara molto probabilmente viene espulso, perché diventa distonico rispetto agli assunti di quell'organizzazione. Il clima invece appunto per definizione non può essere insegnato, quindi si percepisce e si diffonde in modo informale. E infine l'aspetto di analisi di come si studia il clima, no? Il clima può essere analizzato dal punto di vista quantitativo, quindi noi troveremo numerosi strumenti che appunto cercano di analizzare, di studiare, di capire quali sono le dimensioni climatiche, qual è il peso di queste dimensioni all'interno di un contesto lavorativo, e quindi è analizzabile quantitativamente. Il clima, la cultura invece abbiamo detto che non è analizzabile quantitativamente, ma sono molto più efficaci dei metodi qualitativi, abbiamo detto il metodo etnoclinico, etnografico eccetera, che vanno cioè a recuperare i significati, il senso, le articolazioni specifiche di quella cultura organizzativa, e quindi riescono in qualche modo a descrivere meglio che una quantificazione che poi alla fine, per quanto riguarda la cultura, risulta essere estremamente riduttiva. Quindi basta, ci facciamo una pausa
breve, sì. Così andiamo via.